Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo: «Gesù Maestro, abbi pietà di noi». Appena li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non sono stati guariti tutti e 10? E gli altri 9, dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero?» E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Parola del Signore. Gesù si sta dirigendo verso Gerusalemme, e noi sappiamo cosa vuol dire, tutta la Quaresima, tutta la Pasqua, che vuole metterci su questa strada, sulla strada della passione, della morte di Gesù e quindi della rivelazione di Dio in questo viaggio verso Gerusalemme. Si sta dirigendo verso i confini della Samaria, si trova tra la Galilea e la Samaria, e al suo ingresso in un villaggio, ecco 10 lebbrosi gli vengono incontro. E il testo dice: stando a distanza alzarono la voce. Vedete, quelli che gridano il Signore ascolta, quelli che gridano perché sono a distanza, perché vengono tenuti a distanza. Alzarono la voce: «Gesù Maestro, abbi pietà di noi». Triste destino quello dei lebbrosi in Israele, nel popolo santo, no? Perché sono considerati come impuri, esclusi dalle sinagoghe, obbligati a vivere segregati dagli altri, obbligati a portare vestiti laceri e capelli sciolti e a coprirsi la bocca e a gridare: «Impuro, impuro», perché la legge di Israele è santa, il lebbroso non deve contaminarla. Sappiamo anche qui che in realtà qui tocchiamo le grandi categorie della religione: il puro, l'impuro, il sacro, il profano, e vanno tenuti accuratamente separati. Sacro vuol dire separato, e ciò che è impuro, sapete, tutto il sistema della religione in cui si trova Gesù difende la purezza attraverso dei gesti, dei riti che consacrano una parte del mondo che non può essere contaminata. E tutte le volte che si andava al mercato, per esempio, bisognava purificarsi perché ci si era contaminati coi pagani, no? Tutto questo sistema protetto dalla legge. Ma Gesù, come si può dire, è un santo diverso, è un santo nuovo, è un Dio nuovo, inatteso, il santo di Dio, del suo Dio. Tant'è che è talmente originale il suo Dio che andrà a scontrarsi con questo Dio di questa religione del puro e l'impuro. Il processo, lui va a Gerusalemme dove sarà processato e ucciso da questo Dio, da questa religione, no? Gesù, il santo di Dio, scavalca le distanze. Cristo viene ad abbattere i muri della separazione. La separazione da Dio, con questo annuncio incredibile di una prossimità scandalosa di Dio con gli uomini, soprattutto con gli uomini sporchi, gli ultimi, gli esclusi, il perdono di Dio ai peccatori. Quindi Gesù scavalca questa separazione di Dio con il perdono, scavalca la separazione che gli uomini pongono tra gli uni e gli altri con la riconciliazione e scavalca la separazione che si crea in noi stessi nella malattia tra noi, tra l'io puro e l'io impuro, tra l'io sano e l'io malato, no? Con la guarigione, appunto, no? È un grande traghettatore Gesù, è un grande mediatore appunto tra Dio e gli uomini, diciamo. Porta vicino Dio agli uomini. Gesù, colto da compassione, nel racconto che fa Matteo della guarigione di un lebbroso, si dice esplicitamente: lo tocca, lo voglio, sì, guarito. Beh, sentite, in questa mano santa di Dio, no, diciamo, come si dice nel canone primo, nelle sue, nelle sue mani santissime prese il pane. No, lo spezzò, lo disse: questo è il mio corpo. Ecco, la stessa santità con cui noi tocchiamo il corpo di Cristo, l'Eucaristia, è la stessa santità con cui Dio tocca il lebbroso. E qui sta tutta la rivoluzione religiosa di Gesù, no? Scavalca la barriera del puro, dell'impuro, del sacro, il profano. Si direbbe: il sacro di Cristo è l'uomo. E per alcuni versi proprio l'uomo più impuro, meno uomo, meno uomo, il cui riconoscimento di uomo richiede appunto la misericordia, la compassione, la potenza di Dio, no? Lo tocca e lo reintroduce nella comunità, facendo ratificare la riconciliazione dal sacerdote. E qui, nel Vangelo di Luca, i lebbrosi sono 10, sono una specie di banda che vive ai margini, fuori dai villaggi. E Gesù dice loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi guarito, cioè questi discorsi mentre dicono il tipo di Dio che è quello di Gesù, dicono anche il tipo di uomo che siamo normalmente noi, no? Normalmente siamo ingrati. Uno di loro, uno soltanto di loro, vedendosi guarito, torna indietro lodando Dio a gran voce, si getta ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Toh! Era un samaritano. Un ateo, diremmo oggi, un indifferente, no? Un miscredente, uno che non ha la verità nostra, appunto. Era un samaritano. E Luca è il solo che ricorda questo fatto, che era un samaritano. Su 10 torna solo uno, era un samaritano. Forse perché Luca è particolarmente sensibile alla fede dei pagani che vengono a Gesù, e il tema dell'accoglienza dei pagani nelle prime comunità lui lo sta vivendo, l'ha vissuto, lui che ha accompagnato Paolo nelle sue missioni tra i pagani. Beh, Luca è stato uno degli apostoli alle genti, appunto. Ma è anche perché Luca è attento alla gratitudine di questi credenti venuti dal paganesimo. Voi non siete più, scrive Paolo agli Efesini, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, familiari di Dio. Basta un uomo grato perché non sia più straniero, ma ospite, cittadino dei santi, familiare di Dio. C'è posto per tutti nella casa di Dio, in particolare per gli storpi della vita, per gli esclusi e anzitutto per i lebbrosi. C'è posto quando qualcuno si sforza di farglielo. È ciò che si faceva spesso con gioia e generosità nelle prime comunità cristiane. È tutto il tema della carità, dell'accoglienza dei poveri, dell'aiuto ai handicappati, eccetera. Tutti questi discorsi che con un po' di retorica e con una non grande generosità si fanno anche nelle nostre comunità. Ma osserva Gesù, non sono stati guariti tutti e 10 e gli altri 9, dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Cioè gli altri 9, avendo riacquistato la salute, sono andati a gustare la loro felicità altrove. Non sono stati toccati dalla grazia, si direbbe, no? Non sono stati toccati dalla gratitudine, non hanno colto la grazia della guarigione, grazia che sola fa sperimentare la salvezza, o che è la fede. Invece questo samaritano che è tornato a ringraziare è entrato nel movimento della grazia, è entrato nel movimento del dono, è entrato in rapporto con il donatore, eccolo salvato, non solo restaurato nel corpo dell'umanità, ma nel movimento universale della carità, dell'amore divino. Era uno straniero. Sant'Ignazio racconta nelle sue memorie, nel suo racconto della sua vita, che durante la traversata verso l'Italia per imbarcarsi per la Terra Santa, la sua nave fu presa in una grande tempesta, talmente violenta che credette di essere vicino alla morte. E ricorda, preparandosi a morire, non provò alcuna paura del giudizio di Dio. Ma, scrive, provavo una grande confusione, un grande dolore perché sentivo di non aver impiegato bene i doni e le grazie che Dio mi aveva dato. Cioè gli dispiaceva, se doveva morire, di non aver più tempo di esprimere al Signore la sua gratitudine, usando dei suoi doni per il suo servizio. Perché, scrive ancora Ignazio, il peccato più grave è l'ingratitudine. È il misconoscimento dei beni, delle grazie, dei doni ricevuti. Ricordate quando Gesù racconta quelle parabole e noi restiamo scandalizzati perché quel poveretto che ha ricevuto il solo talento è andato a sotterrarlo. Invece Gesù è proprio arrabbiato, dice: ma no, tu hai sbagliato tutto, non l'hai speso, hai capito? L'hai preservato, è marcito, come te. Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. 10 sono i guariti, uno solo è salvato. Ecco, quando seguite le trasmissioni sui miracoli, sulle guarigioni di cui ci invadono pochissimo nei discorsi sul Vangelo, pochissimo, nessuno ne parla, nessuno parla della vita cristiana. Parlano molto di miracoli. Ecco, ricordategli che 10 sono stati guariti e uno solo salvato. Uno solo salvato perché è entrato nel movimento della riconoscenza che riporta a ridare il dono, ad amare. La salvezza non è questa presa di coscienza che si è donati a se stessi dall'amore e perciò si prova il desiderio di restituirgli amore con amore. Ritornare sui propri passi, fare l'esame di coscienza, diceva Ignazio, appunto, no? Per rendere grazie vuol dire esercitarsi, il senso dell'esame di coscienza quotidiano, appunto del breve esame di coscienza, è quello di fare un esercizio ogni sera, riguardando la propria giornata alla luce della grazia. E quindi ridire la propria storia come storia di amore, di alleanza, come storia santa, come giudizio che cerca di considerare ciò che Dio ci ha dato. In occasione di questo, di quell'incontro, di questo, di quell'avvenimento. Rendere grazie per un gesto di attenzione e di gentilezza, per un perdono offerto, per una visita gradevole, per una riunione costruttiva, per un gesto di bontà, per un'immagine buona della vita, appunto. Tutto è grazia, tutto è dono. Ma noi siamo talmente abituati a guardare tutto con un occhio profano. Questa è la vera profanità, è la mancanza d'amore, è non guardare le cose con amore, perché sacro è l'amore, appunto. No. Noi siamo talmente abituati a guardare tutto con un occhio profano, che ci sembra tutto dovuto, naturale, anche il respirare, il mangiare, il desiderare, l'incontrare. Arriviamo a pensare che tutto ci è dovuto. Anche Gesù, in una situazione di totale penuria, davanti alla morte, rese grazie per 5 pani e 2 pesci, e fu la sua gratitudine ad aprirlo alla generosità debordante del suo Padre Celeste. E davanti alla povertà, alla malattia, alla morte, che siamo costretti a capire che ogni giorno, ogni momento è un regalo che viene dal cielo, che la vita è un dono, che il tempo non ci appartiene, tornare sui nostri passi e formare in noi stessi, giorno dopo giorno, nell'esercizio di presenza, fronte alla morte, no? Ci sono, esercizio di presenza, esisto, è coltivare questo atteggiamento di ringraziamento, di azione di grazie che noi cristiani sappiamo, ha il suo culmine e la sua fonte nell'Eucaristia.